Alleluia, vogliamo condividere insieme una lettura dalla prima lettera ai Corinzi. Scusate, seconda Corinzi, la seconda epistola ai Corinzi. Il capitolo 2. Scusatemi, il corpo è arrivato, la testa è ancora da qualche parte, non so dove. Prima Corinzi. Renato, da fratello vero, vieni a darmi uno schiaffo per piacere per risettare la testa. 2, capitolo 2. Prima Corinzi 2, sì, dal primo versetto. E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parole o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timori e con gran tremori. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Alleluia. Vorrei condividere questo brano con voi, un po' perché quando si esce dall'ambiente solito, quando si va un po' fuori, si è esposto ad altre cose, si viene un po' scioccati nel vedere tante cose che avvengono nel nome di Gesù, da cosiddette chiese. È stato detto prima di come dopo un incidente grave qualcuno ha acceso una candela. Se uno è spiritista va bene, però trovatemi l'accensione di candela, atto pietosissima. Vedere candele accese in certe chiese fa una certa emozione. Ma non è dal Signore. E non troviamo da nessuna parte nelle scritture di accendere le candele. La Bibbia dice pregate. Oh, ma le candele rappresentano le preghiere, ma perché deve avere qualcosa che rappresenta la preghiera? Abbiamo già parlato altre volte di questo rinnovamento in certe chiese. La candela c'è, ma è elettrico, metti dentro un euro e non sporca. Rimane acceso, metti giù 2 euro e rimane acceso il doppio. E Dio in cielo dovrebbe badare a queste cose. 10 euro, 10 ore di candela accesa, ma cambia qualcosa nel cuore di Dio. E questo avviene anche in ambiente evangelico, cioè scrivono che sono evangelici. Vuoi che preghiamo per te? Scrivi, soprattutto ieri sera. Un evangelista mandava fuori 2 candele a tutte le persone che trovava. Si doveva rispedire una candela, se fosse con un'offerta, anzi l'appello per i soldi era lungo così, l'appello per la preghiera lungo così nella lettera, e poi avrebbero acceso le preghiere assieme a chi? In ambiente evangelico. Se non capite niente, non capisco neanche io di queste cose. Sono rimasto anche, credo che tutto il mondo stima moltissimo Madre Teresa di Calcutta, però sta venendo fuori che è morta, che aveva milioni e milioni e milioni in banca, accettava giustamente la povertà, Però quando poteva aiutare delle persone ammalate con le medicine e ne aveva i soldi, dicevano la povertà è una virtù che aiuta ad andare in cielo, e dunque è meglio essere poveri, meglio soffrire. Cristo farebbe così. Cristo direbbe ad una persona morente: tu sei buddista, prega il tuo Dio. Tu sei musulmano, prega il tuo Dio, tu non credi in niente, trova la pace, senza parlare di Cristo. Sulla terra ci sono moltissime forme di spiritualità, cose che commuovono, cose che sono bellissime da vedere. Però dobbiamo tornare sempre a quello che diceva Paolo. Mi proposi di non sapere altro fra voi fuor che Gesù Cristo e Lui crocifisso. Non basta morire come propone qualcuno da buon buddista, da buon musulmano, da buon ateo, se esiste una cosa del genere. L'unica consolazione per una persona morente è la persona di Gesù. Al di fuori di Gesù non c'è salvezza. La sofferenza in sé non è di nessun vantaggio, non è una virtù. Vi ho già parlato altre volte dei barboni di Piazza Primo Maggio che dicevano, ci hanno detto che i poveri vanno diritto in cielo perché sono poveri. E non si preoccupavano assolutamente delle cose spirituali, basta essere poveri. Adesso faccio un appello, mi date tutti i vostri soldi, perché così funziona, mi date a me, sgrammaticate come frase, ma purtroppo una grande realtà, mi date a me tutti i vostri soldi, voi diventate poveri e andrete in cielo. Io mi comprerò limousine, castelli e laghi ed altre cose, perché così è giusto. Signore, perdonaci, liberaci da queste cose. Sarebbe una barzelletta, ci sarebbe da ridere, se non fosse una realtà che ci circonda da tutte le parti. A volte si dice che la Chiesa è chiusa, a volte si dice che il nostro movimento è chiuso, però io sono chiuso all'idea che basta credere in qualcosa. Io sono chiuso all'idea che Gesù si è manifestato nella persona di Buddha, che l'induismo, appunto secondo Madre Teresa, l'induismo va bene, affidati ai tuoi dei adesso che muori. Noi predichiamo, come scritto nel capitolo precedente, noi predichiamo Cristo crocifisso. Il buddismo, l'induismo sono religioni antiche. Se ci fosse stato già una via per essere salvati, Gesù non sarebbe andato sulla croce. Se io devo soffrire, io soffro. Se devo soffrire per i miei figli, soffro. Però se non serve soffrire per loro, non è che vado in cerca del dolore. E Gesù non è andato in cerca di un dolore, quale esperienza sovrannaturale, non ha cercato la morte giusto per far vedere chissà cosa alle persone. Non c'erano alternative alla morte e alla risurrezione di Gesù, non c'erano alternative alla scelta che ha fatto Lui, doveva morire. E noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. Se ci sono altre vie, se ci fossero state delle altre vie anche dopo Cristo, si può dire che Cristo è morto in vano. E diventiamo fra quelle persone ammalate di mente che dicono che è bene soffrire. Qualcuno dice soffro ed è bene che soffro. Non è bene che soffri. Dio non vuole la sofferenza, Dio vuole il bene della gente. A volte bisogna soffrire, non per acquistare punti spirituali, qualche attributo, qualche qualità, qualche merito presso Dio. Vogliamo imparare a conoscere Gesù Cristo e Lui crocifisso. Nel mondo ci saranno sempre più forme di spiritualità rappresentate da grandi televangelisti americani, rappresentati dai vari papi, rappresentati da persone come Madre Teresa, rappresentati da un grande seguace, ammiratore di Madre Teresa e di vari papi, Giovanni Paolo II in modo particolare, che è la persona di Gorbaciov, che si sono salutati a vicenda. Ognuno doveva continuare a confidare nella propria via. Uno che non crede in nessuna via, non so come può confidare in questa via, ma sta nascendo sempre di più questa via nuova, nuovo ordine mondiale, si diceva un decennio fa. Però spiritualmente, anche se politicamente, queste cose sta calando un po', non è più una novità. Spiritualmente c'è sempre più forte questa idea che bisogna essere spirituali. Bisogna avere una religione e bisogna lasciare gli altri in pace. Lo spirito che c'era in Jugoslavia, ancora con Tito, che come linea politica posso comprendere, non condividere, ma comprendere. Tito, ateo, diceva: ognuno si tiene la propria religione e faccio quello che vuole, ma non interferisca nella vita degli altri. Così c'era pace sociale e tutti stavano bene. Perché quando un cattolico diventava musulmano, un musulmano diventava evangelico, un evangelico diventava ortodosso, c'erano problemi. Qualche volta ci scappava il morto. Allora è venuta fuori questa mentalità. Non so se avete mai sentito anche dei Beatles con John Lennon, Imagine, quella canzone bellissima. Anche lì eliminiamo tutte le religioni, così non ci saranno più le guerre. Ed è vero, le religioni hanno portato a molte guerre. Dovremmo dire che la religione è stata la scusa, la facciata che è stata presentata per svolgere guerre, le guerre che sono sempre di natura economica o politica, la ricerca del potere. Noi dobbiamo conoscere Cristo. E Cristo crocifisso. Se Gesù poteva evitare di andare sulla croce, passi questo calice da me. Gesù non amava in modo morboso la morte. Sapeva che non c'erano alternative. E siamo veramente la Chiesa del Signore, che rappresenta Cristo fedelmente e rappresenta la sua parola fedelmente. Ma Paolo ha usato un'espressione diversa in questo brano che abbiamo letto. Ho citato il capitolo 1, dove Paolo dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. Però nel capitolo 2, il testo di oggi, abbiamo letto: Mi proposi di non sapere altro fra di voi fuori che Gesù Cristo e Lui crocifisso. Cosa vuol dire? Mi proposi di non sapere altro fra di voi fuori che Gesù Cristo e Lui crocifisso. Per certi versi vorrei indicarvi che questo versetto ci dice che la religione non serve a niente. Il vostro venire in chiesa stamattina, il vostro contribuire all'offerta che raccoglieremo fra poco non serve a niente. Le vostre preghiere a casa possono non significare niente. Avete letto la Bibbia? Sì, 10 volte. Questo può significare nulla. Se è un'espressione della vostra religiosità. Paolo, servendo Dio, non ha voluto fare altro che conoscere Gesù Cristo. E per la costruzione della frase vorrei dirvi, conoscere Cristo significa sperimentarlo, non soltanto sapere qualcosa di Lui, ma essere un'espressione della persona di Gesù. Perché, torno a quello che ho detto prima, se voi recitate le vostre preghiere ma intanto pensate a qualcos'altro, che siamo tutti capaci di fare così, con la bocca parlare e la mente va altrove. Se leggiamo la Bibbia e poi finiamo tutta la pagina e ci rendiamo conto che pensavamo alla cena da preparare, cosa faccio stasera? Ma intanto l'occhio passava sulla pagina, questo non va bene. Una frase che qualcuno ho trovato in un giornale, un'indicazione, ho detto, ma sì, non so cosa fare, non so cosa pensare. Ogni credente per leggere la Bibbia in un anno dovrebbe leggere 3 capitoli al giorno. Io avevo imparato 4 capitoli al giorno, non so, comunque la matematica la vediamo dopo. Poi questa persona che proponeva questo programma sano e buono della lettura diceva: e non chiudete la Bibbia finché Dio non vi ha parlato da almeno uno di questi brani, perché è facile leggere la Bibbia così come se fosse un romanzo, se ho letto la mia parte. Ma Dio ci ha dato la parola parlata, ed è vero che l'ha fatto anche scrivere, ha detto ai profeti, partendo anche da Mosè, di scrivere queste cose. Ma Dio vuole che la sua parola sia una parola parlata, un incontro con Lui. E se non avviene questo qua, rischiamo di diventare dei religiosi. Se veniamo in chiesa, ma solo perché si deve, senza il desiderio di incontrarsi con Dio, senza sentire il bisogno di ricevere una parola da Lui, senza l'umiltà che ci porta a dire, Signore, correggimi, qualcosa non va nella mia vita, non so cos'è, non so cosa non funziona, parlami, correggimi, guidami, dammi uno scossone, uno schiaffo, non so cosa, Signore, nelle Tue mani, io ho bisogno di Te. Noi dobbiamo conoscere Cristo, la persona di Cristo, perché troppe persone agiscono nel nome di Gesù, ma quello che fanno non ha nessun valore. Vi ho detto di un caso di una chiesa, che sembra un'usanza diffusa in una nazione africana, dove se volevi una parola profetica, davi $5, o 10, o 20, a seconda della qualità della profezia che ti serviva. Davi $100, ti facevano diventare non so cosa. Queste cose non c'entrano con Dio, perché Dio non è così. Come si valuta una dottrina? Come si valuta un'usanza, una tradizione? Vedendo quanto corrisponde alla persona di Gesù, non quello che ci hanno insegnato, non quello che pensiamo che sia, ma quello che Egli è, come si è rivelato a noi. Ciò che non corrisponde alla persona di Gesù, anche fra di noi, atteggiamenti di cuore, paure, timori, ricorsi a certi mezzi, tutto ciò che non corrisponde alla persona di Gesù va tolto, va corretto. Questo è il luogo in cui dobbiamo esaminarci. Paolo, è certo, predicava, diceva nel capitolo 1, Cristo crocifisso, ma nel capitolo 2 dice che non vuole sapere altro fra di voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Cioè se io, che sto qua davanti a voi, gli anziani, gli altri fratelli che hanno operato in queste settimane, se non cerchiamo nella parola ciò che Dio vuole per la Chiesa, se non cerchiamo di avere il rapporto noi con la Chiesa che corrisponde a quello che ha Gesù con la Chiesa, non possiamo fare niente. In questo senso Paolo si propone di non conoscere altro fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Di nuovo dico, c'è un'eresia che qualcuno ha definito una bestemmia. Voi siete Cristo, voi siete dei Cristi. Questo non succederà mai, nessun uomo potrà mai dire io sono Cristo. La via evangelica, la via biblica, l'unica via che ha valori, l'unica via che non sarà a danno nostro, è questa. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per questo io vedo i fratelli e sorelle musicisti qua, vedo Renato e Giosio qua, vedo voi qua, vedo tutti. Io devo esaminare la mia vita per vedere se vi amo come Cristo vi ama. Se desidero per voi ciò che Gesù desidera per voi. E l'autorità. E gli insegnamenti non devono essere cose mie, perché non ne ho il diritto, ma devo agire come Gesù agirebbe. Gesù, io voglio conoscere il Gesù crocifisso. Chiedo a voi, come possiamo conoscere il Gesù crocifisso? Conoscerlo? Basta andare in piazza, basta andare per le chiese. Anche qui uno scandalo, già Dio dice di non fare statue. Però è possibile che bisogna fare statue di Gesù o bambino o morto sulla croce. Casomai fatemi una bella statua di Gesù risorto. Ritiro questa parola perché non è biblico, ma scusate. Noi non abbiamo bisogno neanche di statue del Cristo risorto. Noi dobbiamo essere noi esempi del Cristo risorto, in modo che quando le persone vedono noi, sanno com'è il Cristo. Mi ricordo la prima volta da nuovo credente, che ho letto prima Corinzi 13, quante volte poi l'abbiamo letto anche insieme negli anni, ma preparandomi per questa parola, anzi, non preparandomi per questa parola nel mio programma di lettura, normale, sono arrivato prima a Corinzi 13, una frase mi ha colpito. L'amore, nel versetto 5, dice, non cerchi il proprio interesse. Non cerchi il proprio interesse. Vuoi conoscere il Cristo crocifisso te? Cosa ha fatto Gesù per se stesso? Abbiamo quella figura, qualche volta pietosa, di volontari, scusate se c'è un assistente sociale o chi studia psicologia o psichiatria, si cerca di soddisfare una mancanza nella propria vita, si cerca di avere qualcuno che ha bisogno di te. E non sei nessuno se non aiuti gli altri. Aiutando gli altri diventi qualcuno, ma questo non è amore, perché cerchi di soddisfare le proprie esigenze, colmare le proprie lacune. L'amore fa del bene agli altri e non cerca il proprio interesse. Così anche fare del bene dobbiamo fare del bene. Qui ci vuole un processo di crescita spirituale prima, perché se andiamo anche nelle case di riposo, se andiamo nel centro di salute mentale, se andiamo nelle carceri, perché abbiamo bisogno di quel luogo noi, mettiamoci in preghiera in modo di non aver bisogno per essere soddisfatti, per diventare qualcuno. Troviamo la nostra identità in Cristo. Moriamo a noi stessi, perché Paolo voleva conoscere Cristo per esperienza. Mi proposi di non sapere altro fra voi fuori che Gesù Cristo e Lui crocifisso. Credo veramente che parlava di se stesso, che voleva sapere come Gesù avrebbe agito davanti a certe circostanze per fare di Lui le stesse cose. E Lui crocifisso, non parlo per diventare, non so, apostolo. Non parlo per avere il vostro rispetto, parlo, agisco per diventare sempre più simile a Gesù, perché poi il Padre sia glorificato in questa nuova manifestazione, nuovo frutto dell'opera di Gesù, non pensando al proprio bene. La religione, alla fine, la religione vera, è una questione del rapporto che abbiamo con Dio. Il brano che abbiamo letto anche per Edoardo, ma potremmo leggere anche altre cose di Salomone, ma di tutti i re, di Abramo. Se tu cammini in questo modo, io ti benedirò. Se tu mi abbandoni, se disubbidisci ai miei comandamenti, succederà così e così e così. Se tu cammini con me, io camminerò con te. Se tu scegli di non camminare con me, sempre aspettando il ravvedimento delle persone, come è stato detto anche nella preghiera introduttiva, 1000 anni il Signore aspetta che noi ci ravvediamo finché siamo in vita, insomma. Perché vuole camminare con noi. Tutto dipende dal rapporto che abbiamo non con la religione, non con la Chiesa, ma con Dio. Volete sapere se camminate con Dio? Dio stesso ci dà un modo per fare una verifica. Tu ami Dio? Lo vuoi sapere se il tuo amore è un amore vero, valido, riconosciuto da Dio? Dio dice, ami i fratelli? Perché se non ami i fratelli, non ami neanche me. Chi ama Mihai e Gina già si trova ad amare Edoardo, non è vero? E non si può amare Edoardo senza amare anche i genitori. E non si può amare Dio senza amare i suoi figli. E chi ama i fratelli ama Dio. Fratelli, vi porto questa parola veramente perché alla fine sarà salvato solo chi assomiglia a Gesù. È stata una coincidenza, non voglio parlare male di papi, un pastore, la notte che un papa è morto, non quest'ultimo, ha sognato che, non si sapeva che doveva morire, sognato, ha visto delle persone prendere in mano questo papa morto e portarlo verso il basso, verso le tenebre, finché non si è perso nelle tenebre. Adesso noi non ci basiamo su visioni o racconti, aneddoti di questo genere. Però la parola dice chi mi avrà onorato durante questa vita, io lo onorerò nella vita a venire. chi mi ha cercato durante questa vita mi troverà nella pienezza, nella vita a venire. Vogliamo continuare ad essere fedeli alla persona di Dio, non seguendo le religioni, neanche la religione evangelica, che può esistere, esiste, ma seguendo Gesù, la persona di Gesù. Lo conosciamo, portiamo la nostra persona ad essere conforme alla sua persona, a Lui e a Lui crocifisso. E viviamo queste cose nel rapporto con Lui, nel rapporto con la Chiesa e nel rapporto che abbiamo anche con il mondo. Amen.